Sono le 11.47, buongiorno, ci sentiamo venerdì, è l'appuntamento del venerdì a quest'ora, tra le 11, mi schiarisco la voce, tra le 11.45 e circa le 12.30, Sergio Savoia, Danny Rauseo qui con voi.
Sì, allora io...
Eccoci qua, è arrivato,
ci siamo.
È arrivato anche il microfono. Allora, oggi ci siamo un po' invertiti i ruoli, io e Danny, nel senso che io sto più o meno uscendo dal cono d'ombra dell'influenza, mentre Danny ci sta entrando.
No,
e quindi adesso
no.
Hai questa voce così un po' rauca, ma sì, molto sexy.
Ma sì, ti ringrazio.
E niente, questo, come abbiamo detto, è sempre, come detto, da molti mesi a questa parte, l'appuntamento con voi, che avete magari delle curiosità o delle critiche o anche delle osservazioni che non sono né critiche né complimenti, ma insomma delle cose per sapere di più sulla RSI, radio e televisione. E questo è il programma che si chiama Ci sentiamo venerdì, dove appunto questa cosa viene fatta. Il nostro numero di WhatsApp è 076 321 1113. Io spero di riuscire a far funzionare il programma che permette di leggere i mail, perché adesso non c'è, sì, non funziona. Il numero di telefono invece è 0848 03 08 08, sempre quelli in sostanza.
Sì, allora, come sempre ci sono dei messaggi in sospeso dalla volta scorsa, ne arrivano sempre molti, non sempre riusciamo ad accontentare tutti o a dare una risposta a tutti, ad alcuni rispondiamo, lo diciamo direttamente su WhatsApp. Allora, c'è un messaggio che è arrivato la scorsa volta e dice: buongiorno Rete 1, auguri e lunga vita alla radio, noi ogni tanto ascoltavamo Radio Svizzera Internazionale, esiste ancora? Un saluto Katia. Beh, la risposta è che nel 1999 si è convertito questo portale di Radio Svizzera Internazionale nel portale online swissinfo.ch, ed è in 10 lingue, quindi attraverso swissinfo.ch si può avere tutto quello che si trovava in parte anche su Radio Svizzera Internazionale. Quindi il portale giusto è questo, cara Katia, swissinfo.ch in 10 lingue. E poi c'è Valeria che dice: mi spiace appesantire le critiche, ma a me fa effetto quando i giornalisti dicono che la polizia ha abbattuto tot manifestanti, non c'è bisogno che lo diciate in trasmissione, e invece l'abbiamo detto perché noi siamo trasparenti. Grazie comunque Valeria. Poi
però non ho capito qual è
l'aspetto linguistico dei giornalisti quando dicono la polizia ha abbattuto, sì, tot manifestanti. Non mi piace questa espressione.
Eh sì, diciamo che è un'espressione che io utilizzerei di più per degli animali che per delle persone, evidentemente. Devo dire che questa è la sindrome del sinonimo che colpisce, sì, il giornalista, così come invece il virus dell'influenza colpisce in questa mattina Danny Rauseo. Ma qual è la sindrome del sinonimo? Noi storicamente, persone di lingua italiana, quando scriviamo abbiamo orrore del sinonimo. Quindi se diciamo ospedale la riga prima, ci sentiamo in obbligo di non ripetere ospedale e di dire, che ne so, nosocomio, con il guaio che nosocomio poi non si capisce che cosa vuol dire. Sì. Detto questo, cosa succede? A volte invece di dire hanno ucciso tot manifestanti, si ricorre al sinonimo per non dover ripetere ucciso. Spesso è una scelta che poi provoca delle situazioni di questo tipo, perché i sinonimi non sono mai sinonimi, c'è sempre una sfumatura di significato in italiano, è una lingua con una ricchezza sinonimica notevole, ma comunque con sfumature anche importanti. Abbattere non è la stessa cosa che uccidere, così come non è la stessa cosa che eliminare. Immaginatevi una frase dove si dice la polizia ha eliminato tot manifestanti. La sfumatura di significato è molto diversa, molto grave, bisogna fare attenzione. La lingua è una cosa delicata che bisogna usare con delicatezza, per l'appunto.
Abbiamo già una telefonata. Roberto, pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno Danny e buongiorno Sergio.
Buongiorno.
Mi permetto di toccare l'argomento delle votazioni dell'8 marzo.
Sì.
Allora, sento spesso dire... non preoccupatevi che tanto spendendo meno il servizio pubblico verrà mantenuto. Ma allora, quello che io non capisco, quello che fate ora,
sì,
quello che trasmettete ora, cosa non fa parte del servizio pubblico?
Sì, tutto fa parte del servizio pubblico. Allora, per affrontare la questione in maniera molto semplice, noi esercitiamo tramite la SSR, ma anche le radio private che prendono una parte del canone, hanno un mandato. Noi abbiamo un mandato. Questo mandato dice che dobbiamo fare delle cose. Questo mandato definisce il perimetro del servizio pubblico, cioè quello che la Confederazione ci assegna come mandato, quello è il servizio pubblico. E che cosa ci assegna? Ci assegna di fare informazione, quindi sport, informazione, cultura, educazione e anche intrattenimento. Naturalmente questi generi non sono così facili da distinguere. Per esempio, noi adesso cosa stiamo facendo? Intrattenimento? No, noi non stiamo raccontando barzellette, non stiamo facendo ridere le persone, cerchiamo di avere un tono leggero, ma diciamo delle cose, informiamo. Quindi che cos'è? È informazione? Probabilmente sì, ma non è l'informazione classica del radiogiornale, eccetera, eccetera. Nell'ambito dei media non è sempre così facile distinguere una cosa dall'altra. Però tutto quello che sentite in onda dai nostri microfoni o in televisione fa parte del mandato di servizio pubblico che la Confederazione ha definito per noi. Non siamo noi che ce lo autodefiniamo. Se domani la Confederazione dicesse, invento, la SSR non fa più parte del servizio pubblico lo sport, noi non lo potremmo più fare. Quindi questo è il motivo per cui a volte quando si parla di servizio pubblico si dicono delle cose che non sono proprio precise. Non so se mi sono spiegato, Roberto, magari è un po' complicato.
Ti sei spiegato molto bene. Ho capito che tutto quello che fate è servizio pubblico e quindi è un po', perdonatemi, una grossa balla quando dicono che con la metà dei soldi il servizio pubblico non viene toccato. Poi ovviamente voi non potete commentare più di quel tanto per onestà intellettuale, ma
no, però noi naturalmente non possiamo dare indicazioni di voto, poi non è che non possiamo evidentemente contribuire a fare chiarezza su questo tema. Quando i sostenitori dell'iniziativa dicono il servizio pubblico è sempre fattibile,
garantito.
Naturalmente operano una loro definizione del servizio pubblico, secondo la quale servizio pubblico sarebbe solo informazione. Ma questa non è la situazione attuale, perché il servizio pubblico attuale, che è l'unico servizio pubblico che c'è, il resto è negli auspici degli iniziativisti. La situazione attuale è che il servizio pubblico è anche l'intrattenimento, è anche la cultura, è anche lo sport, è anche l'informazione, è anche l'accompagnamento che facciamo con la radio. Quindi quando dicono il servizio pubblico è garantito, bisogna capire che stanno parlando, chi dice così, del servizio pubblico che hanno in mente loro. Quindi certo, si può continuare a fare telegiornali, notiziari e solo trasmissioni di tipo informativo anche con meno soldi di quelli attuali. Dopo c'è un aspetto che aggiungo io, cioè il pubblico lo si trattiene anche con l'intrattenimento. L'intrattenimento fa sì che le persone rimangano all'ascolto di un canale televisivo o radiofonico anche quando non ci sono i notiziari. E quindi togliere per esempio l'intrattenimento, togliere lo sport, togliere la cultura significa alla fine ridurre il programma alla sola informazione, e anche la CNN, che è un canale di sola informazioni, sta ormai abbandonando quel formato perché non consente di raggiungere abbastanza persone. Anche questa è un po' complicata, ma spero di essermi spiegato bene.
Grazie comunque, Roberto.
Grazie mille, grazie a voi. Grazie.
Buona giornata.
Dopo c'è Luciano che scrive un messaggio e dice: complimenti perché siete molto bravi a trovare sempre la risposta giusta. Non è che troviamo la risposta giusta, ma diamo le risposte alle domande, sì. o completiamo insomma con informazioni. Comunque grazie Luciano. Quello che mi disturba, dice, è tutta la pubblicità gratuita che fate in radio e televisione a grotti e ristoranti. Ad esempio fa l'esempio, non so, Casa Svizzera ogni tanto ospita aziende vitivinicole oppure gestori di ristoranti, eccetera, o quando siamo in esterna spesso andiamo anche in grotti, eccetera.
Allora,
spieghiamo che cos'è il concetto di pubblicità e di diciamo accompagnamento e informazione legato alle tradizioni in questo caso.
Sì, diciamo che uno degli obiettivi che ci poniamo, questo vale soprattutto per la radio, è quello di dar conto delle realtà anche economiche e imprenditoriali che ci sono su questo territorio. La RSI fa parte del tessuto economico della Svizzera italiana e ci piace raccontare quello che avviene dal punto di vista appunto imprenditoriale, in questo caso parliamo di ristoranti, di grotti, ma abbiamo fatto anche trasmissioni come Top Swiss, dove si parlava per esempio delle realtà imprenditoriali d'eccellenza che ci sono nel nostro paese. Sì. Perché? Perché l'economia fa parte, no, del nostro tessuto economico, e la RSI e la SSR raccontano questa parte della vita economica del, per esempio, del Canton Ticino, del Canton Grigioni. Naturalmente siamo Ticino e Grigioni, dei cantoni a forte vocazione turistica, quindi una parte importante del nostro, della nostra economia è legata a quegli aspetti lì. Quindi sì, si può vedere come pubblicità gratuita, ma si può anche vedere come racconto del territorio e come vicinanza al mondo imprenditoriale che non ha sempre vita facile, insomma, perché chi fa impresa sa che è difficile arrivare a fine mese, è difficile arrivare a fine anno, a fine trimestre, eccetera, eccetera. Quindi è importante, anche se possiamo dare una mano, diciamo, da questo punto di vista, è importante farlo.
Alba scrive: trovo molto fastidioso il troppo frequente intercalare M di alcuni conduttori, ma anche di ospiti delle trasmissioni, che impedisce la fluidità dell'eloquio.
Sì.
Adesso l'ho appena fatto. Scusa.
Allora, come abbiamo detto più volte, sono d'accordo.
Sì,
assolutamente fastidioso, specialmente se si ripete in maniera troppo frequente.
Sì.
Perché succede dal punto di vista neurologico? Perché succede questo fatto? Succede perché molto spesso, soprattutto alla radio, noi non agiamo in base a testi scritti, quindi non stiamo leggendo. Adesso, per esempio, io e Daniele Roseo non stiamo leggendo. Quindi che cosa succede? Succede che a volte dobbiamo parlare e al tempo stesso pensare. Alcune persone riescono a farlo in maniera abbastanza fluida, io ho questa fortuna, anche Danny ha questa fortuna, altre persone un po' meno. E quindi che cosa succede? Succede che mentre si cerca la parola, come ho fatto io adesso, si usa questo sistema per occupare.
È un,
diciamo,
suono,
così.
Insomma.
È un suono che serve per occupare. Non è una scelta cosciente, è una scelta che si fa proprio senza rendersene conto. Ci sono dei trucchi che si possono imparare con l'età, con l'esperienza, che vengono anche insegnati, ma ripeto, come in tutti i lavori, ci sono persone che hanno, diciamo, set di capacità differenti, quindi magari qualcuno riesce a parlare in maniera molto fluida senza dover utilizzare questi intercalari e qualcun altro no.
Mi piacerebbe sapere, scrive Roberta, se le notizie in lingua facile sono preparate dal giornalista che poi le legge al microfono. Se sì, complimenti a Isabella Visetti, molto brava e chiara. Isabella è la collega che ha letto poco fa alle 11.45 il notiziario in lingua facile. Non è lei che ha redatto il notiziario, ma c'è una persona che in redazione prende le notizie, prende i notiziari e li spiega in lingua facile, e Isabella Visetti in questo caso l'ha solo letto in maniera più lenta rispetto all'abitudine, insomma.
Anche qui posso fare notare una cosa: uno dei sistemi che abbiamo trovato adesso è, per esempio, chiedere ai nostri collaboratori giornalisti che sono già in onda
nel pomeriggio
in questo caso, di fare questo lavoro di lettura. Questo permette, fra virgolette, sono sempre brutte parole risparmiare quando si parla di persone, ma ha permesso di risparmiare, diciamo così, la necessità di avere dei lettori. Lettori che non lavorano più con noi e che erano colleghi e che facevano un lavoro eccellente. Quindi il sistema con cui riusciremo a operare i tagli che dovremo operare sarà proprio quello di incastrare in più ruoli le persone che girano nell'ambito di una giornata di palinsesto.
Ci sentiamo venerdì, Sergio Savoia, Danny Rauseo, con l'appuntamento ormai diventato un'abitudine a quest'ora il venerdì, proprio per dare seguito alle vostre osservazioni e alle vostre riflessioni su quanto succede alla RSI in generale, non solo la radio, anche se siamo un programma radiofonico, potete farci domande anche su quello che vedete in televisione o che leggete sulla pagina web. Abbiamo una telefonata subito in apertura di questa seconda parte, credo Rossano, giusto? Che è tornato tra noi, è un nostro abituale ascoltatore, Rossano.
Buongiorno Rossano, buongiorno. Ci aveva fatto un po' preoccupare, devo dire.
Ma ho raggiunto la pensione qualche giorno fa, però sono in perfetta forma.
Bene. Allora, di
so
cosa parliamo?
Mi è arrivato proprio adesso il plico delle tasse, per cui...
non è un bel momento.
A me continuano ad arrivare acconti di una roba, so conguagli dell'altra, cioè non so più cosa sto pagando, cose abbastanza allucinanti.
Ma dopo i 65 si pagano ancora?
Purtroppo sì. E c'è quell'anno tragico in cui paghi come guadagnavi prima, ma guadagni meno. E quindi vabbè. Allora.
Sentite, allora... passiamo al serio.
Sì.
Le tre radio che adesso abbiamo, che si chiamano Classic, Jazz e Pop, no? Che sono di proprietà della SSR, giusto?
Parzialmente.
Credo,
sì. Parzialmente? Perché ho sentito che le vendete.
Sì.
Ma come si fa a vendere? Tra l'altro a me mi spiace molto, perché io sul jazz starò il 50% dell'ascolto di tutte le reti. il resto tra Rete 2 e Rete 1. Ma come fate a vendere una radio? Quello che la compra cosa ci fa? La pallottola? E la butta?
È una domanda difficile. Ma
tanto per cominciare non è così facile da vendere.
Non è completamente della SSR?
No, credo di sì, ma non so che punto sono, onestamente ammetto la mia ignoranza, non so che punto sono le trattative.
No, perché è un peccato, perché tra l'altro c'è sempre quel signore che gli dà fastidio che non c'è più musica classica sulla 2, va sulla radio classica e sente solo musica classica.
Sì, sì, no, in effetti, appunto, allora, sembrerebbe che siano ancora di proprietà.
Non parla mai nessuno di queste tre reti, però esistono anche queste tre reti,
Sì.
Meno sulla mia DAB esistono dopo.
No, no, è certo che esistono, assolutamente. Anzi, noi abbiamo anche un sistema di backup qui quando ci sono dei problemi sulla linea, per cui se per più di un determinato numero di secondi manca la modulazione, cioè manca il segnale, entra sui spop sulla rete 1, per esempio. Il motivo per cui verrebbero vendute o sono in corso di vendita, credo anche già da un po', è che probabilmente la SSR stessa sta rivalutando, diciamo, l'insieme della propria offerta. Torna un po' alla domanda che si faceva prima. La domanda che si faceva prima è: c'è un dibattito? Sì, quello, ma poi c'è anche un dibattito su che cos'è il perimetro del servizio pubblico. Naturalmente alcuni vorrebbero un servizio pubblico con un perimetro molto ristretto, e quindi Swiss Jazz, Swiss Classic, Swiss Pop non rientrerebbero in questa cosa. Altri invece ritengono che servire il pubblico anche nell'ambito dell'intrattenimento faccia parte del perimetro del servizio pubblico, e lo è come è definito attualmente dalla legge, dalla concessione, eccetera eccetera. E quindi si tratta probabilmente anche di un lavoro che viene come si dice fatto, quello di tentare di vendere, perché non è ancora stato venduto, proprio per ridefinire il perimetro del servizio pubblico. Però insomma, in corso questo processo di vendita, dice qui nella fonte che sto verificando adesso, annunciato dalla SSR, ma al momento attuale non risulta completato. Quindi,
In effetti siete un'eccezione, perché almeno sia l'Italia che altre nazioni, io di radio dedicate solo a un tipo di genere non ne ho mai sentito.
Sì, non sono informato.
A parte quelle sul web, però uno deve essere
forse nel mondo anglofono probabilmente ci sono delle radio specifiche di genere. Ecco,
sì, diciamo che per esempio in Italia la RAI quello che ha fatto, anche dal punto di vista televisivo, è stato moltiplicare i canali per andare a intercettare dei pubblici di nicchia, quindi tanti canali che prendono ognuno un pubblico di nicchia. Noi nella Svizzera italiana, per esempio, questo non esiste. Noi abbiamo questi tre canali radiofonici e due televisivi da più di 25-30 anni ormai, e in Svizzera tedesca ce ne sono di più, però ecco, questa tattica, che è una tattica che ha senso dal punto di vista del mercato, in Svizzera non è stata seguita, anche perché diciamo c'è già una parte di pubblico che ritiene che la SSR sia troppo grande, e quindi immaginatevi se noi adesso decidessimo di andare a fare, che ne so, SSR storia, SSR geografia, eccetera eccetera, verrebbe giù qualsiasi cosa. Sì. e quindi anche se dal punto di vista
70 milioni di persone, noi ne abbiamo 8-9,
sì, cioè, però è anche e questo è assolutamente vero, certo, però la realtà è che se tu diversifichi l'offerta, diciamo, rastrelli più pubblico, indipendentemente da quanto è grande l'universo, no? Quanto è grande la platea. Anche su 10 milioni di persone, se tu diversifichi l'offerta, raccogli più pubblico. Ma non è la strategia scelta da SSR.
No. Ma voi avete anche i dati di ascolto di queste tre radio?
Sì, abbiamo i dati di ascolto di tutto, sì. Sono degli ascolti, diciamo, abbastanza piccoli.
La nostra regione piccoli. Sì.
Molto piccoli, diciamo nell'ordine del 2%, 1%, sì, qualcosa del genere. Però naturalmente sono canali nazionali, e quindi l'1% è poco se su una popolazione di 350.000 persone, come quella del Canton Ticino, ma è molto di più su una popolazione di 10 milioni. Quindi anche qui sono residuali, ma l'insieme di residuali fa tanto. Ecco, immaginate.
Sì, questo è quello che fa il servizio pubblico, perché sottito ancora gente che non ha capito la differenza fra pubblico e privato.
Sì, la differenza tra pubblico e privato è
1%,
certo.
Se uno sta in Valle Cavagna, la fermata dell'autopostale c'è anche lì.
Certo, assolutamente.
Non è che deve scendere fino a Biarritz.
È chiaro, il servizio pubblico copre quello che il privato non copre, perché il privato ha la necessità di sopravvivere, quindi per sopravvivere deve fare fatturato, deve fare utili, altrimenti non ce la fa. Quindi è chiaro che il privato è costretto a scegliere ciò che rende. Il pubblico, essendo finanziato a monte, non deve scegliere solo ciò che rende, e questo permette di servire anche dei pubblici molto piccoli. È la differenza tra pubblico e privato. Nel nostro paese pubblico e privato convivono bene, in realtà, no? Abbiamo un buon punto di equilibrio. Ma vedremo, insomma, tra qualche settimana vedremo che cosa ne pensa il popolo, che è quello che decide, per fortuna, in Svizzera.
Io ho già votato 2 settimane fa.
Bene,
appena arrivato a
votare. No, io no, io voto sempre all'ultimo per scaramanzia.
Però non vi ho detto come ho votato.
No, Rossano, non lo dica. Allora, Rossano, grazie, buona giornata. Grazie, buona giornata.
Allora, c'è qualcuno che ci scrive complimenti per la trasmissione, che dà risposte. Con che criterio scegliete i messaggi? Ora, ne arrivano tantissimi e ovviamente li scegliamo in base, quando riusciamo a leggerli completamente, in base al tema che viene proposto, e a volte è un po' casuale, ma non necessariamente in ordine cronologico.
Semicronologico.
Ecco. Rosangela dice: io vi faccio i complimenti per la qualità, chiaro che bisogna sempre lavorare per mantenerla. Mio figlio a Monaco vi ascolta ogni mattina mentre va al lavoro in bici, e lo vedo che sorride e ride quando mi racconta. E quindi questo ci fa piacere, insomma, che anche i giovani all'estero ci ascoltino. Paola dice: perché durante le Olimpiadi si parla esclusivamente dei nostri atleti e non si dice la classifica dove compaiono anche gli atleti di altri paesi?
Dunque, è mal comune, nel senso, mi capita di sentire radiocronache o telecronache anche di altri paesi. Naturalmente si sottolinea sempre quello della propria nazione che è arrivato primo, secondo, terzo, eccetera, eccetera. È vero che bisognerebbe anche dire se la Svizzera ha preso la medaglia di bronzo, magari dire che ha preso la medaglia d'oro e viceversa. Sarebbe anche solo una questione di cortesia, anche perché un tema è importante. Insomma, le tre medaglie sono tutte e tre importanti, anche quando non le vinciamo noi.
Sì. Marco scrive: cosa succederà a chi ha l'abbonamento MySport se dovesse passare la votazione sui 200 franchi?
L'abbonamento MySport non è roba della SSR.
Esattamente.
Quindi è un privato che lo fornisce, e quindi all'abbonamento MySport si suppone che non succeda niente. Se dovesse, naturalmente, si possono fare delle ipotesi, ma sono solo ipotesi. Nel momento in cui la SSR non dovesse più poter fornire l'offerta sportiva che forniamo adesso, è verosimile che questa offerta venga presa da privati, e poi i privati faranno con le tariffe quello che fanno i privati, cioè cercheranno la tariffa che permette di massimizzare il profitto senza perdere quote di mercato. Quindi è difficile immaginare che costeranno di meno, ecco, queste. Però non lo sappiamo, la realtà è che
fanno quello che vogliono.
Nel momento in cui dovesse esserci una vittoria dell'iniziativa, entreremo un po' in una terra incognita per quello che riguarda, per esempio, il mondo dello sport. È verosimile che ci sarà molto meno sport, diciamo così, gratuito o compreso nel costo del canone rispetto a quello che abbiamo oggi. Credo che questo si possa tranquillamente dire senza tema di smentite.
Sì. È arrivato un messaggio che dice: adoro il signor Rossano e voglio che lo invitiate alle porte aperte e abbia un momento tutto suo.
Va bene, se Rossano viene lo celebreremo come merita.
E poi aggiunge una risposta a chi ha detto cosa fare con gli abbonamenti delle altre piattaforme private: dovrà fare altri abbonamenti sportivi. Non lo sappiamo, probabilmente ognuno può
adesso
fare quello
per esempio
che vuole.
Se vuoi seguire te lo dice uno che non segue lo sport, Champions devi abbonarti da una parte, campionato, che ne so, di Serie A da un'altra.
Sì. E in effetti qualcuno chiede: perché non fate vedere la Champions alla 2? Allora, non è vero che non facciamo vedere le partite della Champions, alcune sì, solo in un giorno a settimana, una volta erano 2, e qui entriamo nel tema dei diritti acquistati.
Allora, dovete immaginare che noi non siamo i padroni del mondo, cioè, allora, noi è come andare in un negozio. Se noi andiamo in un negozio e qualcuno è arrivato prima di noi e ha comprato la cosa che a noi interessava, quella cosa lì non è più disponibile. Oppure se andiamo in un negozio e uno prima di noi è un'asta e quello prima di noi ha deciso che deve spendere 10 milioni per un quadro e il mio budget non mi permette di spendere 10 milioni per quel quadro, io il quadro non lo compro. Che cosa significa questo? Significa che noi cerchiamo di avere tutto lo sport che riusciamo ad avere. Ovviamente, essendo un servizio pubblico, non possiamo permetterci di spendere delle cifre allucinanti come quelle che invece spendono i privati, che spesso comprano i diritti a scala continentale, quindi hanno un'economia di scala che noi non abbiamo. Questo che cosa significa? Significa che quando noi non vi facciamo vedere uno sport non è perché non ci interessa, siamo cattivi, distratti o quel giorno lì non avevamo lo sbattimento di andare a comprare i diritti, è che gli diritti non siamo riusciti a comprarli perché qualcun altro più grande, grosso e cattivo di noi e non svizzero di solito li ha comprati al posto nostro.
Sì. E comunque qualche partita si può vedere anche di primo livello, anche se sì, magari non coinvolge Inter, Milan, Juventus.
E comunque siamo in chiaro, lo sport in chiaro è quello, c'è senza pagare un abbonamento pay per view, è sempre meno, quindi sono i servizi pubblici in tutta Europa che fanno ancora quel servizio lì. Uh-huh. E ce ne sarà sempre di meno, e ovviamente nel caso in cui i servizi pubblici avessero meno fondi ce ne sarà ancora di meno, lo sport sarà più pagamento, non ci sono discussioni. Se chiudono una linea di autobus l'alternativa è il taxi,
che costa di più,
che costa di più.
Stella e Anselmo scrivono oggi ascoltando
insieme.
Sì, è un mittente insieme, sarà una coppia.
Okay.
Probabilmente ha scritto o Anselmo o Stella.
Sì.
Chi dei due ha scritto? Chiedo.
Fateci sapere.
Però ha scritto: oggi, ascoltando il notiziario, non vostro, hanno dato la notizia di un bimbo investito da un'auto. Per fortuna niente di grave. L'altro giorno, idem. Tempo prima era una brutta cosa successa in un paesino svizzero-tedesco. Sono notizie triste che però non hanno un seguito. Sembrano solo un tappabuchi. Vedo che lo fate pure voi. Perché lo fate? Non ci sono notizie più gradevoli da dare?
Allora, è un tema che ogni tanto emerge. Allora, se noi cominciassimo a scegliere le notizie gradevoli, entreremmo in un vespaio dal quale non si esce più. Perché? Prima di tutto dipende un po'... Allora, siamo tutti d'accordo che la notizia di un bambino investito non è una notizia gradevole, è una notizia bruttissima, ma è una notizia. Se noi cominciassimo a non dare alcune notizie perché noi le riteniamo sgradevoli, finiremmo per essere criticati ancora di più di quanto già lo siamo, e ha ragione. Cioè, la prima regola del giornalismo, chiunque inizia a fare questo mestiere lo sa, la prima regola del giornalismo è: le notizie si danno. Pensate a tutte, parliamo per esempio del caso Epstein, pensate a 10-15 anni di polemiche perché i file non erano stati pubblicati, perché le notizie che dovevano uscire non erano uscite, con la gente che pensava non escono perché vogliono proteggere qualcuno. Quando si sceglie quale notizia dare in base a criteri che non sono giornalistici, cioè la notizia si dà, si entra in un territorio alla fine del quale la verità muore. Quindi, come diceva lo slogan di un famoso giornale americano, nell'oscurità la democrazia muore. Bisogna dare le notizie, anche quelle sgradevoli. Purtroppo spesso le notizie sono sgradevoli. Però ecco, la gradevolezza non è il criterio con cui le selezioniamo. Sì.
Elda torna sul caso Swiss Pop, dice: Swiss Pop è molto utilizzata nei negozi, parrucchieri e una volta anche durante l'attack. Sì. Parte Swiss Pop, probabilmente perché...
Dopo parte il rumore dell'attack e non senti più niente.
Ti dà fastidio, tristemente ti dà fastidio, ma ovviamente è perché questa scelta viene fatta dove non c'è tanto parlato e quindi è esclusivamente musica.
Swiss Pop non ha né parlato né pubblicità, no. Ha solo degli indicativi di rete e quindi è chiaro che è molto adatta per quel tipo di utilizzo lì.
Sì. Jaele scrive: mi piace la vostra trasmissione aperta al dialogo, volevo però sapere se sarete così presenti con le dirette anche per quanto riguarda le future paraolimpiadi, dato che anche queste fanno parte dell'informazione pubblica facente parte dell'attuale canone. Scusate la polemica, non è una polemica, Jaele, ci siamo informati. Uh-huh. E per le paraolimpiadi è prevista la trasmissione della cerimonia d'apertura del 6 marzo, come fatto per le olimpiadi attuali in corso. Ci sarà un inviato per i servizi e contributi ogni giorno, le gare saranno in streaming di tutti gli atleti svizzeri, quindi sul nostro sito rsi.ch si possono vedere in streaming tutte le gare degli atleti svizzeri. Purtroppo non ci sono atleti dalla Svizzera italiana nel caso delle Paraolimpiadi, però insomma seguiremo, non così in diretta televisiva tutte le mattine, tutto il giorno, ma ci sarà un seguito importante da quello che mi hanno comunicato. Da
è un po' lo stesso tipo di discussione che ci fu con il calcio femminile, il calcio maschile, gli sport cosiddetti minori.
Ah, ora, hai detto minori.
Ecco, allora, quando diciamo minori, che cosa vuol dire semplicemente? Vuol dire che sono meno seguiti dal pubblico, non che noi li consideriamo minori.
Esatto.
Allora, non è possibile ignorare il fatto che alcuni eventi sportivi mobilitano l'attenzione di un pubblico enorme e alcuni eventi sportivi no. Quindi noi abbiamo comunque delle limitazioni, anche solo di palinsesto, le ore di un palinsesto sono 24, non riusciamo a seguire ogni tipo di sport che si fa al mondo. In questo, come in altri casi, cerchiamo di seguire il più possibile, ma dobbiamo fare delle scelte. Queste scelte inevitabilmente finiscono per scontentare qualcuno. Sì. Allora, Mele scrive: le parole sono importanti, su questo siamo completamente d'accordo, e a volte rendono un messaggio o un'informazione all'apparenza tendenziosi. Esempio, che riguarda il caso Maduro. Maduro è ex presidente del Venezuela, presidente, diciamo così, che forse potrebbe essere definito più correttamente un dittatore del Venezuela, visto che le ultime elezioni sono state essenzialmente ben poco corrette, a detta della maggioranza degli osservatori internazionali. Per quanto riguarda questo caso Maduro, mi ha fatto un po' riflettere, dice Mele, il fatto quando al TG delle 20 è stato detto, ed è una citazione tra virgolette, è stato arrestato. Quasi si trattasse di un comune delinquente, quando la realtà dei fatti è che si è trattato di qualcosa molto più simile a un rapimento. La narrazione che viene data nel dare le notizie appare sempre tendenzialmente atlantista e non realmente super partes. Allora, è curioso perché siamo accusati di essere quasi comunisti
da una parte,
sì. E atlantisti, cioè dall'altra, troppo filoamericani parte. Dall'altra. Questo può voler dire che lavoriamo molto male, oppure che forse cerchiamo di essere così nel giusto mezzo, cerchiamo di dare le notizie con come ce la facciamo nel modo migliore possibile. Allora, la questione del verbo utilizzato per Maduro è una questione che è rimbalzata sui media di tutto il mondo, anche negli Stati Uniti c'è stata una grande discussione se dire che il Maduro was caught, cioè catturato, se was kidnapped, che vuol dire invece rapito, arrested, eccetera eccetera. È una discussione che c'è stata perché naturalmente le parole non sono mai neutrali. Se io dico che è stato arrestato, è chiaro che sto facendo riferimento a una persona che ha fatto qualcosa che meritava l'arresto. L'arresto però in questo caso non è un arresto fatto dalla polizia, ma è un intervento di tipo militare. Quindi rapito è un altro utilizzo della parola che ha una connotazione altrettanto, diciamo così, carica nell'altra direzione. Il rapimento è per definizione qualcosa di illegale. Come vedete è molto difficile utilizzare un linguaggio che sia sempre completamente neutro. Quello che invito a fare è valutare, le parole sono importanti, ma valutare l'insieme della copertura più che la singola parola, anche perché dovete sempre immaginare che ci sono delle tempistiche estremamente rapide in questo mestiere e a volte veramente non c'è il tempo di giudicare ogni singola parola e di andare a prendere la Treccani e fare un pomeriggio di studio prima di dire se è più corretto dire è stato prelevato, è stato rapito, è stato portato negli Stati Uniti contro la sua volontà e quant'altro.
Gioacchino: mi scuso, ma è scorretto dire ad un campione o a una squadra svizzera che non vince che ha fatto una prestazione deludente. Sono sempre dei campioni. Io sono d'accordo, questi fanno una fatica boia, sì. E quindi sono dei campioni che sono alle Olimpiadi. Però è vero che è una prestazione deludente perché magari le aspettative erano più alte vista la qualità degli atleti svizzeri.
È possibile che il più deluso sia l'atleta stesso, sì. No? Bisogna sempre calcolare che spesso la differenza tra il primo e il terzo posto è una questione di
centesimi di secondo,
millimetri, sì. Sono tutti bravissimi quelli, anche quello che arriva ottavo è bravissimo, sì. Bisogna, a volte siamo
l'ottavo al mondo, l'ottavo su nove.
Non è quel che mena il jazz, è sì. Uno che comunque ha investito tutta la sua sì. vita ed è arrivato ottavo al mondo, cioè sì. Io non sono l'ottavo al mondo in niente e nessuno di voi che ascolta è l'ottavo al mondo in niente, quindi figuriamoci il primo, il secondo e il terzo. Quello che trovo un po' ogni tanto fastidioso, ma lì c'è un po' l'adrenalina di chi commenta, e dire ha preso solo la medaglia di bronzo. La medaglia di bronzo è una medaglia straordinaria. Caspita. Ripeto, chi di voi all'ascolto ha a casa una medaglia di bronzo che non sia nel torneo Scapoli Ammogliati di Monte Carasso?
Sì, io avevo la medaglia di bronzo di cosa? Alle scuole medie, ad atletica, erano credo gli 80 metri.
E già sei avanti. Caspita. Io ho preso una medaglia di bronzo nel lancio del peso alle ginnasiadi esatto. Negli anni 80, il periodo in cui il bronzo era appena stato inventato, tra l'altro. Sì. Quindi sì, bisogna avere forse un po' di rispetto.
Intanto c'è Giorgio che scrive: ascoltando la TV tutte le emittenti, quindi non solo la nostra, ho normalmente un volume sul 20, se giro sulla RSI devo alzarlo al doppio, specialmente se sono in studio. Perché? Allora io guardo Renato, io credo che sia un settaggio di una scelta di settaggio di volume della RSI, altre televisioni hanno altri settaggi, vero Renato? Più o meno, ecco, l'ho detto.
Sì, sì, più o meno è così.
Più o meno è questa la scelta fatta dalle...
sono degli standard.
Degli standard
sì, noi abbiamo, se posso permettermi, abbiamo degli standard sani di mente. Ecco, e si può sempre alzare il volume. Altre televisioni escono con, poi dipende anche il giro che fa il segnale per arrivare, cioè sono cose molto complicate, però noi facciamo dei settaggi in tutta la Svizzera che hanno uno standard che è lo standard dell'arte in sostanza, quindi voi ovviamente è inevitabile che bisogna ogni tanto smanettare con il volume. Allora, buongiorno, dice MF, si riuscirà a continuare a vedere la Formula 1? Riuscirà la SSR a comprare i diritti? Questo sembra l'inizio di una serie Netflix. Grazie e buona giornata. Speriamo di sì, finora ce l'abbiamo sempre fatta, la Formula 1 conta moltissimi appassionati, MotoGP anche, e per ora che io sappia non ci sono all'orizzonte problemi. Però è un mondo molto dinamico, i diritti, la vendita e l'acquisto dei diritti è un mondo super dinamico e molto competitivo, una roba di squali, quindi... quelli della nostra azienda che riescono poi ad accaparrarsi i diritti sono dei colleghi che meritano il nostro applauso perché vivono veramente sul filo del rasoio.
Livio dice: ho amici a Roma che ascoltano Swiss Jazz e sono entusiasti perché non ha pubblicità. Grazie Livio, è una informazione, insomma sappiamo che le nostre emittenti della SSR sono ascoltate anche fuori dai confini elvetici, spesso molti ci scrivono anche, ecco, dall'America, dall'Australia, da altri paesi, quindi ci fa piacere sapere che molti, non solo svizzeri all'estero, comunque ci ascoltano anche oltre i confini elvetici. Stiamo ovviamente selezionando ancora tra i molti messaggi che stanno arrivando, ma vi invitiamo ancora a comporre, ma proprio in extremis, lo 0848 030808, perché forse abbiamo ancora il tempo per una telefonata, oppure continuate a scriverci. Intanto abbiamo preso tempo per leggere alcuni messaggi.
Allora sì, Nadia non ci sta, dice: sì, ma adesso dobbiamo passare tutto il giorno ad alzare o abbassare il volume? Anche no.
Scusa.
Nadia, non so cosa dire, no. Cioè, io sono abituato ad abbassare il volume e noi teniamo sempre lo stesso volume alla SSR, ma naturalmente noi non possiamo chiedere alla RAI di tenere lo stesso volume che teniamo noi. Noi usciamo con un volume che assicura qualità di suono, dinamica, eccetera, quindi se facciamo il lavoro secondo le regole dell'arte come sono definite in Svizzera. Noi naturalmente, credo che ci capiamo, non siamo in grado di andare a dire a Giorgia Meloni: per favore dia alla RAI di abbassare il volume, no? Questo lo devono fare loro. E anche se glielo diciamo non credo che lo farebbero.
Se hai il numero prova a chiamare. Nella dice: mi sapete dire perché quando trasmettono musica continua, credo che si riferisca ai nostri momenti in cui non c'è una persona al microfono, c'è sempre quella sigla musicale odiosa e ripetitiva di intervalli cortissimi per annunciare Rete 1 Radio Svizzera? Sono quelle che noi chiamiamo virgole oppure identificativi di rete, che ti fanno capire quale rete stai ascoltando, ecco. E quindi ci sono dei momenti durante la settimana, sono rari, diciamo sono le serate, forse il sabato e la domenica o dopo la mezzanotte, che c'è solo musica. Ovviamente spesso c'è la nostra virgola, il nostro jingle che identifica la radio che state ascoltando.
Ho una domanda molto carina da parte di Enos, che dice: premetto che la mia è una curiosità tecnica, non è una lamentela, ma vanno bene anche le lamentele. Ma sì, Enos ci dice: mi piacerebbe capire perché durante le sessioni di domande e risposte tra studio e colleghi all'estero, il collega all'estero, prima di rispondere, fa così con la testa, su e giù con la testa, per qualche secondo, mentre in studio riescono a rispondere subito. Grazie e complimenti. La spiegazione è molto semplice, perché in studio, lo studio è qui e Max Herber è dall'altra parte dell'Atlantico, e quindi ci vuole il tempo che la domanda che viene fatta in studio e che tu a casa senti immediatamente arrivi alla persona che si trova in un posto molto lontano, e per arrivarci va sul satellite, viene giù dall'altra parte, deve essere codificata, decodificata. Questa cosa richiede qualche secondo, un paio di secondi. La persona che ascolta reagisce nel suo tempo reale. Nel suo tempo reale, quindi non è che sta facendo delle cose, sta ascoltando la domanda quando gli arriva, e quindi noi lo vediamo che fa sì con la testa e abbiamo già sentito la domanda, ma lui la domanda non è ancora arrivata. È semplicemente questo.
Dante è un po' polemico, l'ultimo messaggio impressionante, scrive: vi sento e avete sempre ragione voi, ma è mai possibile? Siete 1200 e cosa fate in totale? Allora, io la prima risposta che do a Dante è: lo invito a venire alle porte aperte il 28 febbraio dalle 13.30 alle 17.30 qui a Comano.
E la seconda è: facciamo il nostro lavoro, Dante. Non c'è nessuno qui in questa azienda che passa il tempo a sventolarsi col sombrero, e quindi io rispetto tutte le opinioni. Credo anche che anche Dante abbia un po' di obbligo, anche solo di civiltà, di parlare dei nostri collaboratori con un pochino più di rispetto, perché non gli abbiamo fatto niente di male.
Sergio Savoia, Danny Rauseo vi augurano una buona continuazione di ascolto.